Radio 3 Mondo.
6:51 minuti, 16 secondi appena scoccati. Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati alla rassegna della stampa internazionale di Radio 3 Mondo. Anche questo martedì 18 di febbraio, al di là del vetro c'è Luciano Panici, alla console la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Come siamo soliti qui da lunedì a domenica intorno a quest'ora, 6:50, componiamo il nostro giornale basato sulle consultazioni e l'apertura online dei giornali internazionali, e potrebbe avere questi titoli il nostro giornale di questo martedì 18 di febbraio. Caracas List, ovvero una grande inchiesta, una seconda parte della grande inchiesta condotta dai diversi giornali internazionali, in primo luogo della BBC, il cui articolo ho proprio sotto mano, rispetto alle torture della minoranza musulmana in Cina, degli uiguri, che si ovviamente collega con la notizia che campeggia sulle aperture di molti dei giornali che abbiamo consultato: coronavirus, varie sfaccettature, aggiornamenti rispetto a quello che è l'emergenza che incombe da fine gennaio, e poi la guerra in Siria, il nuovo l'accordo per l'embargo sulle armi in Libia, poi ci sono anche le notizie che ci porteranno in Egitto e poi le stragi in Africa, insomma le notizie che purtroppo passano un po' in secondo piano rispetto a quello che è l'emergenza del coronavirus. Noi come sempre qui a Radio 3 Mondo cerchiamo di portare la luce anche in paesi in cui i morti purtroppo ormai, almeno per quanto concerne la stampa internazionale, rappresentano una normalità. E poi gli Stati Uniti e le elezioni e le nuove tappe delle primarie dei democratici. Dicevamo, iniziamo con un lunghissimo articolo che ho sotto mano della BBC, una grande inchiesta, se vi ricordate, iniziata anche a novembre, una prima tappa di quello che erano davvero dei papers, ovvero delle ricerche uscite dalla inchiesta congiunta di diversi giornali internazionali, la BBC in primo luogo, quella che doveva comprovare le torture contro la minoranza musulmana in Cina, gli uiguri, nella provincia di Xinjiang. Ebbene, questa seconda tappa la chiama anche la BBC Caracas List, ovvero la lista di Caracas, che parla di 3.000 individui di Xinjiang che sono stati monitorati. Infatti spiega come sono stati monitorati e come si finisce nei campi di detenzione o di rieducazione, come vengono definiti in Cina, in questa provincia di Xinjiang. Si parla di 137 pagine che sono state esaminate dal dottor Adrian Zenz, che si occupa delle politiche cinesi in Xinjiang e la cui competenza, almeno lo dice così la BBC, anche con è conforme e dichiara la veridicità e l'autenticità di questi documenti. Si parla anche di casi di in particolare 311 individui e come e quali sono gli aspetti di della quotidianità di queste persone che comporta la loro detenzione, ovvero il loro trasferimento in questi campi di rieducazione cinesi. Si parla di una donna di nome Helchem, di 38 anni. La ragione per cui finisce in questo campo è soltanto perché ha dichiarato che qualche anno fa aveva portato il velo. Poi c'è un altro nome, Mehmet Tohi, un uomo di 34 anni, che finisce in questo campo di rieducazione soltanto per aver digitato per sbaglio un clic sul proprio computer, finendo su un sito straniero proibito. Insomma, sono due esempi individuali che davvero sono molto ben descritti, approfonditi in questa lunghissima inchiesta di 25 pagine che ho sotto mano, Caracas List della BBC, che porta un po' la consapevolezza, la luce rispetto a quella che è l'emergenza che incombe in Cina al di là del coronavirus, ovvero non dimentichiamo gli uiguri. Questo è l'altro titolo che si collega a Caracas List: Don't forget the Uyghur amid the coronavirus crisis, cioè non dimentichiamo gli uiguri durante la crisi del coronavirus. Firma di Omar Suleiman su Al Jazeera, questo è il titolo che appunto vuole anche ricordarci di quello che succede in Cina al di là delle emergenze del coronavirus. Però è un tema che ovviamente non possiamo evitare. Al Jazeera, sempre come anche molti dei giornali internazionali, fa un bilancio quottidiano di quello che è, che sono degli aggiornamenti sul coronavirus. Rispetto a lunedì ci sono 1868 persone morte, ci sono 1886 nuove infezioni e il numero degli infetti nel mondo ha raggiunto la cifra di 72.436. Sono i numeri che dicevo, con la quale apre anche il sito di Al Jazeera, ma ci sono vari aggiornamenti. Come sentivamo al GR3, la morte del direttore dell'ospedale di Wuhan è una delle notizie che approfondisce la BBC e che porta l'attenzione e la preoccupazione rispetto a quello che è il futuro del trattamento del coronavirus in Cina. Ma gli Stati Uniti e in primo luogo New York Times e Washington Post parla invece del viaggio dei 400 passeggeri di Diamond Princess, della nave da crociera americani, che sono stati evacuati, ricordiamo, ieri. Facevano parte dei circa 3.700 passeggeri che si trovavano in quarantena per il nuovo coronavirus. Ebbene, sempre rispetto alla notizia e di quello che sono le storie che parlano di coronavirus, Washington Post invece parla di la vita al di là di Diamond Princess, su quello che è l'aereo che ha trasferito questi 400 cittadini americani, dei quali 400 erano risultati positivi al coronavirus. Insomma, come si vive anche al di là dell'uscita di quello che viene definito l'inferno della quarantena di Diamond Princess, e questi cittadini saranno nuovamente messi in quarantena per altri 14 giorni una volta arrivati negli Stati Uniti, proprio per questo aggiornamento rispetto ai passeggeri positivi al coronavirus. E poi la BBC invece porta anche delle buone notizie rispetto a quello che sono gli aggiornamenti sul virus. Parla di una pubblicazione avvenuta da parte della Cina, che per la prima volta ha pubblicato il più grande studio su quello che sono i 70.000 casi del coronavirus. Più che altro si sottolinea che più dell'80% dei casi non erano i casi gravi. La percentualità dei morti del coronavirus è 2,3%, e maggiormente si tratta delle persone anziane e malate. È davvero un rapporto dettagliato. Ricordo ai nostri ascoltatori che, come tutte le notizie, gli articoli che menzioniamo, li potete trovare anche sul nostro sito Rai Play Radio. Poi c'è un aspetto che ovviamente abbiamo menzionato in queste settimane parlando del coronavirus, che è quello economico. La BBC, ma devo dire anche New York Times, Washington Post, Wall Street Journal parlano della Apple, che sarà la prima azienda che ha ufficialmente pubblicato le conseguenze economiche che subirà a causa anche dell'arresto di molti dei negozi in Cina. E iPhone subiranno più che altro la diminuzione della produzione, ma anche della diffusione, rispetto a quello che erano le previsioni del guadagno. Si parla di 67 miliardi di dollari che erano previsti di guadagno nei prossimi tre mesi. Ebbene, Apple ha ufficialmente rilasciato questo documento, che il coronavirus influenzerà anche le approvvigionamenti dell'iPhone in tutto il mondo. E poi c'è anche un aspetto che riguarda la diplomazia e il coronavirus. Sulla BBC sempre c'è questo articolo interessante, devo dire, che parla della denominazione dei virus e di come anche chiamare il virus con un determinato nome potrebbe comportare anche dei disagi diplomatici. Ci ricorda della cosiddetta swine flu, ovvero l'influenza suina, che ovviamente aveva dei risvolti H1N1, era poi il nome ufficiale di questa influenza, che potrebbe avere delle conseguenze anche diplomatiche e anche rispetto agli orientamenti religiosi delle persone. Poi Mexican flu, la influenza messicana, solitamente si dice in questo articolo le influenze, i virus prendono i nomi dei luoghi in cui vengono scoperti. E poi c'è South China Morning Post, che ogni mattina consultiamo qui a Radio Tremondo, e il giornale in lingua inglese con la sede a Hong Kong, Scienza contro la politica: se gli Stati Uniti hanno esagerato rispetto all'emergenza del coronavirus in Cina. Ebbene, Robert Delaney in questo articolo parla del caso proprio dell'influenza suina H1N1, che nel 2009 è diventata una pandemia, e il primo luogo in cui è stata scoperta in cui è stato scoperto questo virus sono stati gli Stati Uniti, e mezzo milione di persone morto a causa di questo virus. Ebbene, nessuno ha messo in quarantena l'intera popolazione statunitense. Allora, autore di questo articolo si chiede come mai gli Stati Uniti hanno fatto invece proprio questa mossa, e quali sono le differenze fra H1N1 e il nuovo coronavirus. E poi ci sono anche molte storie che ovviamente velocemente solo menzionerò. Quello a firma di Norimitsu Onishi su New York Times, un bellissimo articolo che invece parla delle città europee vuote a causa del coronavirus e della mancanza dei turisti cinesi. Per esempio, ci riporta anche il caso dell'Italia, che nel 2000, tre anni prima dello scoppio del virus SARS in Asia, i turisti cinesi spendevano all'estero 10 miliardi di dollari secondo United Nations World Tourism Organization, secondo questa organizzazione internazionale sul turismo, e nel 2018, immaginate, spendevano invece 277 miliardi dollari. E 21 gennaio, ci ricorda l'autore di questo articolo, il ministro italiano di cultura e turismo Dario Franceschini aveva siglato con il suo omonimo Luo Shugang cinese, omologo cinese, chiedo scusa, un programma culturale che doveva appunto crearsi fra l'Italia e la Cina, e si prevedeva un intenso calendario, fra le altre cose anche la modalità di come triplicare i voli, 108 i voli per settimana rispetto ai 56. Ebbene, tutto è cambiato 10 giorni dopo, ci ricorda Norimitsu Onishi, autore di questo reportage di New York Times, davvero interessante per capire anche le conseguenze economiche di molti centri turistici europei. Ebbene, voltiamo pagina. Ieri abbiamo aperto proprio con questa notizia un'altra crisi, che è poi la crisi che incombe da ormai 10 anni, che ci riporta in Siria. Al Jazeera, molto attenta, parla di un punto di quasi non ritorno, quello che è il conflitto a Idlib, nella parte nord-est della Siria. A firma di Lina al-Safin, parla dei bambini che muoiono proprio nei campi profughi fuori dalla città di Idlib, di una emergenza che ormai ha perso ogni tipo di controllo dalla comunità internazionale. Al Jazeera, davvero, devo dire, è unica che ci aggiorna quotidianamente rispetto a quella che è il nuovo capitolo della guerra in Siria. E poi c'è un'analisi dei tre scenari per la battaglia di Idlib, a firma di Marwan Kabbalan, che parla del peggior scenario che potrebbe avvenire, ovvero che la Turchia entra nella guerra con la Russia, e questo è proprio la strada che si vuole evitare. Invece, l'unica strada fattibile, secondo l'autore di questo articolo e dell'analisi di Al Jazeera, è di creare di nuovo una de-escalation zone, una zona senza conflitto proprio intorno alla città di Idlib, che potrebbe un po' recuperare gli accordi con la Russia e il governo siriano. Sempre rimanendo nel Medio Oriente, ci sono le notità, più che altro le analisi di New York Times, che parlano della morte di due soldati americani uccisi dagli afghani. Ebbene, in questa lunghissima analisi ieri, se vi ricordate, nella rassegna parlavamo proprio della possibilità dei prossimi accordi di pace con l'Afghanistan, con gli Stati e gli Stati Uniti, dopo la conferenza sulla sicurezza di Monaco conclusasi proprio domenica. Ebbene, in questo articolo di New York Times invece gli autori si chiedono: quando sono gli afghani a uccidere i soldati americani, allora gli accordi di pace proseguono; quando si tratta dei talebani, allora questi accordi si arrestano. Gli accordi e finire la guerra è l'unico modo per fermare queste uccisioni, è una domanda appunto, è il succo, se possiamo dire, di questo articolo di New York Times. Voltiamo pagina, dicevamo, andremo anche in Libia attraverso delle novità che sono giunte ieri in seguito proprio alla conferenza sulla sicurezza, dicevamo, di Monaco, iniziata venerdì, conclusasi domenica. E ieri i ministri degli esteri hanno raggiunto l'accordo per la nuova missione per rafforzare l'embargo sulle armi in Libia, e si tratta delle modalità necessarie anche da implementare e evitare quello che si chiama pull factor, ovvero il fattore di attrazione dei migranti. Si cita anche il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, che dice: se questa missione dovesse comportare questo rischio, sarà ridimensionata. Però sempre Al Jazeera, devo dire, la BBC parla anche di un altro aspetto importante in questa in questo accordo, è che l'operazione europea Sofia, che aveva come obiettivo principale di fermare il traffico di migranti nel tratto di mare fra l'Italia e Libia, si comunque concluderà a marzo. E il Consiglio dell'Unione Europea proprio ieri l'aveva confermato. Ne parla, dicevamo, la BBC. Vediamo che modalità si implementeranno rispetto a questa nuova missione che dovrà implementare i nuovi embarghi per quanto riguarda l'approvvigionamento delle armi in Libia. Ricorda sempre Al Jazeera che la maggior quantità delle armi proviene proprio anche dall'Egitto, e allora ci si chiede in che maniera si potrà in effetti implementare la nuova missione. E parlando delle armi, invece, su Deutsche Welle c'è un articolo interessante che parla invece dell'appello che fa l'Arabia Saudita alla Germania per fermare l'embargo e lo stop delle esportazioni delle armi verso questo paese. Ci ricorda Deutsche Welle che è proprio stata la Germania ad esportare le armi all'Arabia Saudita, ha fermato questa esportazione perché direttamente finivano la guerra dello Yemen. Ebbene, questo fermo dovrebbe finire proprio a marzo, e il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, fa l'appello alla Germania perché questo arresto finisca. E dicevamo, sempre parlando dell'Egitto, che abbiamo menzionato poc'anzi, sulla Libia, sul nuovo accordo appunto dell'embargo sulle armi in Libia, c'è un interessante reportage di Al País a firma di Juan Carlos Sanz, che si trova proprio al Cairo, e parla della nuova capitale faraonica amministrativa che sta costruendo Al-Sisi fra il Nilo e il Mar Rosso. Davvero un impressionante reportage che parla anche di una opera che dovrebbe anche contenere quella che è la minaccia più grave di questo paese assieme al terrorismo, secondo le analisi di questo giornalista, ovvero l'esplosione demografica. Abbiamo parlato anche la scorsa settimana qui a Radio Tremondo, perché la popolazione egiziana ha raggiunto la cifra di 100 milioni di abitanti, si prospettano 150 milioni fino al 2050. Dunque nei prossimi mesi dovrebbero essere trasferiti 54.000 funzionari proprio in questa capitale, come un'altra mossa politica e diplomatica di Al-Sisi. E poi dopo alle manifestazioni ieri a Bologna per il sostegno dello studente Patrick George Zacchi, ci sono degli aggiornamenti che, devo dire, l'unica diciamo fonte che quotidianamente ne parla è sempre Al Jazeera, che parla del procuratore capo dell'Egitto che ha rifiutato e ha ha respinto le accuse dall'attivista che appunto lo studente che studiava a Bologna, Patrick Giorzacchi, è stato torturato. Questo procuratore capo che si chiama il generale Hamada El Savi ha detto che questo tipo di dichiarazione non è stata messa in evidenza l'8 febbraio e che in effetti non sussiste nessun tipo di prova perché lo studente sia stato torturato. Ovviamente questa notizia cercheremo di approfondire anche nel corso della settimana. Dicevamo, l'Africa riporta purtroppo delle notizie delle nuove uccisioni in Niger, in un stampedo, in una fila per prendere l'approvvigionamento del cibo. BBC ci parla, sono morte 20 persone. Poi Burkina Faso, c'è stato un attentato che ha ucciso 24 persone in una chiesa protestante. Insomma, sono notizie che si susseguono ogni giorno, purtroppo sono Deutsche Welle e BBC che ce ne parlano. E poi dicevamo gli Stati Uniti, ci sono le prossime tappe alle primarie democratiche in corsa delle elezioni USA 2020, adesso ci sono i votanti afroamericani e i latino, quelli che dovrebbero dare e fare la svolta per le sorti dei candidati democratici. Ma c'è un editoriale interessante, quello che viene da Washington Post, che dice, è un editoriale non firmato, dunque esprime la linea del giornale, dice: è giunto il momento per Bernie Sanders di rilasciare i documenti medici sul suo stato di salute, quello che aveva promesso di pubblicare prima dell'inizio delle primarie, non lo ha ancora fatto. La privacy, ovvero la riservatezza personale, non può superare più che altro l'interesse pubblico, e il prossimo presidente, in questo caso Bernie Sanders, se dovesse diventare presidente, avrà 78 anni, sarà il più vecchio presidente degli Stati Uniti, deve rilasciare i documenti medici sullo stato di salute. Con questa notizia la rassegna di Radio Tremondo finisce, vi ricordiamo alle 11 andiamo a Hong Kong e ora la linea passa a Prima Pagina. Buona giornata da Marina Lalovic.